Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
La pace e la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, abbiamo anticipato questo giovedì di Santa Rita, oggi che è mercoledì, è un passo che ci porterà alla festa di Santa Rita e oggi lo viviamo dentro questo grande mistero della settimana autentica, della grande settimana dove Gesù dà la vita per amore. E così anche Santa Rita risplende alla luce del grande dono che Gesù fa della sua vita. È Lui la sorgente del dono che farà anche Santa Rita. Chiediamo perdono di tutti i peccati, anche di quello che in questo momento non ricordiamo.
Che l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Da domani entriamo nel Triduo. Entriamo in quello che Gesù ha profetizzato della sua vita. Il Figlio dell'uomo dovrà essere deriso, vilipeso, sputacchiato, patire, morire, il terzo giorno risorgerà. Diciamo così che la storia della salvezza ci ha portato all'ingresso, alla vigilia di questo Triduo. E bene, come termina? Qual è il Vangelo? Qual è il Vangelo che ci prepara a questo Triduo, che ci fa entrare dentro questo Triduo? Abbiamo ascoltato due letture lunghissime in questi giorni, Giobbe e Tobia, che nell'Antico Testamento rappresentano un po' la figura giusta, sono i giusti che raffigurano Gesù. Tutti e due hanno patito ingiustamente, ma tutti e due nella loro vita hanno visto la salvezza di Dio. Dopo tanta pazienza, dopo tanta mitezza, l'azione di Dio si è riversata sulla loro vita e quindi tutto quello che hanno tribolato, poi Dio li ha ricolmati di una sovrabbondanza di beni, tutti e due, sia Giobbe sia Tobia. Quindi sono figure di Gesù. Ma ora siamo di fronte al Triduo, ora abbiamo la vicenda di Gesù. E Gesù, diciamo così, in questo Vangelo noi vediamo quello che è accaduto dentro Giuda Iscariota, insieme al collegio, diciamo così, dei dottori della legge, dei farisei. C'è un momento Noi qualche volta diciamo, no, nel mondo c'è tutto il male, nel mondo c'è tutto male, oppure diciamo tutto bene, ci vogliamo tutti bene. Quando non sappiamo quello che dire, diciamo sempre queste cose così. Il male, allo stato generale, non esiste, come non esiste il bene genericamente. Esiste il male, ma il male diventa nocivo per te quando tu e io, ci deve essere un momento in cui tu dici, io apro le porte a te. Sia che tu abbia la coscienza erronea, perché magari non te ne rendi conto pienamente, sia che sia quasi totalmente incosciente di quello che fai, però stai tranquillo che se non ci fosse per niente la partecipazione della tua libertà, il male non sarebbe così devastante. Il male è devastante perché tu lo scegli, se no non sarebbe devastante così. È devastante perché per te diventa un'azione personale. La vuoi, lo vuoi in qualche maniera. E così in questo momento, vedete, la liturgia con tante cose da pensare, in questo, ci fa vedere in questo momento, il momento in cui il male entra nel cuore di Giuda. È stata un'occasione. Come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro. È stata un'occasione. Quante volte siamo caduti appunto per un'occasione? Siamo caduti per un'occasione. Ma per un santo quell'occasione poteva essere l'occasione di diventare santo. Tu sei caduto perché non hai voluto vivere la virtù e ti sei lasciato sedurre. L'occasione che cos'è? Appunto, per un santo è l'occasione che Dio gli dà per diventare sempre migliore, usare le virtù, dire no al male e combattere per fare il bene. Ma se si vive di male in peggio, l'occasione diventa l'abisso chiama l'abisso, l'abisso chiama un altro abisso, un peccato chiama un altro peccato. E così qui, vedete, è stato un attimo, però io penso che Giuda non è che all'improvviso ha tradito il Signore, piano piano avrà cominciato a lasciare spazio a certi pensieri che avevano tutti e 12, però lui ha cominciato a dire, ma perché quest'uomo non ci libera completamente dai romani? Perché quest'uomo prima ci ha detto che era il liberatore e poi si lascia trattare come l'ultimo delle persone? Come facciamo a seguire quest'uomo qui? Perché quest'uomo non ci salva? Chissà cosa è scattato, chissà che cosa aveva riposto Giuda in quest'uomo, cosa si aspettava da Gesù. Chissà cosa si aspettava da Gesù. E vorrei fare questa domanda a voi: che vi aspettate voi da Gesù? Perché l'avete seguito? Perché l'avete seguito Gesù? Che avrebbe dovuto fare nella vostra vita Gesù che non ha fatto? Ditelo voi stessi: che cosa avrebbe dovuto fare Gesù che non ha fatto nella vostra vita? Che cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto farvi diventare più ricchi? Trovare una moglie migliore, un marito migliore? Avrebbe dovuto liberarvi da tutte le situazioni che vi stanno soffocando? Ma questo è Superman, non è Gesù. Gesù invece ti porta dentro il suo mistero d'amore, prende tutti i colpi. E Gesù lo sapeva che l'avrebbe tradito, ma non lo desiderava. Fino all'ultimo ha sperato che non lo tradisse. C'è una pagina bella, anche se non è canonizzata, della Valtorta, che parla del tradimento di Giuda, che è di una bellezza unica, dove si vede che questo Giuda a un certo momento comincia ad andare in giro per la casa, è nervoso, è inquieto. Perché? Perché comincia a dare spazio alla tentazione, comincia a lasciare spazio al peccato che gli entra dentro. E da quando hai fatto spazio al peccato, non ha avuto più pace, più requie. Quando ha accettato di tradire Gesù, non andava più d'accordo con nessuno, non aveva più un attimo di pace, si nascondeva, cercava sempre il buio, non guardava negli occhi gli altri. Questo è quello che succede a noi quando accettiamo la seduzione del maligno, non ci guardiamo più negli occhi. Non vi rendete conto che è anche così anche per noi? Quando tu lasci che il maligno viene dentro di te, tu diventi un animale randagio. Non stai bene con nessuno, perché non stai bene con te, perché hai accettato il divisore dentro di te. Hai accettato la menzogna, hai accettato il male e non stai bene con nessuno, nemmeno con te stesso. È terribile questo. E Gesù lo vedeva, Gesù soffriva. E in quella pagina si dice che Maria cerca di convincere Giuda di non farlo, perché se ne accorge Maria che Giuda aveva fatto entrare il maligno. Forse è un romanzo, però mi fa pensare. Quando noi diciamo sì al male, non siamo più noi. Non ci sta più bene niente. E non riusciamo a guardare più negli occhi nostro marito, nostra moglie, i nostri figli, i nostri confratelli. Stiamo male perché abbiamo fatto entrare il male dentro. E c'è un momento, capite? Non è che il male entra così perché è come una pioggerellina che piano piano... C'è un momento in cui tu dici sì, implicitamente anche. E in questo momento, capite? È entrato il male. E allora noi ci domandiamo, insieme a Santa Rita, ma quando entra il male, Dio ha perso? A me questa mi interessa, questa domanda, perché io sono cristiano come voi. Ma quando il male entra in una persona, Dio ha perso? In quella persona Dio ha perso? Non può più fare niente? Guardate, guardate che meraviglia. San Padre Pio dice che la preghiera dell'uomo è la debolezza di Dio. Cioè che Dio, se tu preghi, diventa debole, nel senso non può non darti quella grazia. E allora noi che dobbiamo fare? Dobbiamo pregare. Il male può essere vinto da Dio, certo, ma Dio non ti può liberare se tu non lo vuoi. Ma se tu lo vuoi, Dio ti libera dal male, certo. Che ha fatto Pietro? Pietro ha fatto la stessa cosa di Giuda. Poi aveva quel groviglio dentro, quando ha guardato Gesù negli occhi ha detto: Signore, tu lo sai che ti amo, per favore non mi tormentare. Mi ami, Pietro? E allora, se volete capire se amate Gesù, dopo aver fatto un peccato, andate a vedere quella pagina del Vangelo di Giovanni. Quando Gesù vi dice, dopo che hai fatto il peccato più grande della tua vita, ti dice: mi ami tu? Per favore Gesù, va da un'altra parte, non dirlo a me, lo sai che io ho fatto questo peccato. No, lo dice a te: mi ami tu, anche se sei un disgraziato? Figlioli miei, il Vangelo è una cosa seria, non ci cammina sopra la testa, il Vangelo ci parla al cuore e ti fa capire chi sei tu, ti fa capire chi sei tu, chi sei tu, ti fa capire quanta libertà hai nel cuore, ti fa capire che c'hai nel tuo cuore. Non sono gli altri che ti fanno male, sei tu che lo scegli il male. Smettiamola a pensare che tutti ce l'hanno con noi. Questa è un'idea infantile. Sei tu che dai spazio al male, che lo fa entrare dentro. Sei tu che dai spazio al male. E per questo Santa Rita ci dice allora di vincere il male con il bene. Il male non si vince se non con l'amore, con l'umiltà, con la mitezza. Venite a me voi tutti affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò. Imparate da me che sono mite e umile di cuore, prendete il mio gioco su di voi, il mio carico è leggero, il mio peso è soave. Capite allora perché dobbiamo, perché andiamo dietro a Santa Rita? Ma perché ha fatto quello che ha fatto Gesù. È diventata la donna più libera del mondo, anche se aveva questa spina. È diventata la donna più libera del mondo perché ha voluto vivere come Gesù. E se vuoi vivere, solo così diventi libero, capito? Se no sei uno schiavo e sei una schiava di te stesso, delle tue paure. Si diverte il maligno se hai paura. Ti fa vedere tutti i mostri e tutti ce l'hanno con te, ti fa vedere. Se hai paura ti fa vedere sempre questo, che tutti ce l'hanno con te. Ma se tu ami il Signore e lo fai entrare nella tua vita, tu non hai più paura. E se non hai più paura, non sei più uno che si piange sempre addosso e comincia a prendere la vita con le virtù. E piano piano si prende la sua croce, piano piano comincia a scalare la via della santità. È così, devo farlo io, dovete farlo voi. E non dobbiamo lamentarci più, perché un cristianesimo lamentevole è un cristianesimo poco affascinante e non avremo mai seguaci. Il cristianesimo ci porta a sorridere, perché il Signore ha vinto la morte e ci dà questa forza, ci dà lo Spirito Santo. Viviamo questo triduo con gioia, anche se con profonda mestizia e passione. Però il Signore stesso ci ha detto che quello che è stato nella nostra vita, Lui ci ha messo già una pietra. Ora vuole che stiamo con Lui, domani ci sarà questo momento di amicizia con i Suoi, la Santa Cena. E poi verrà preso, tradito, Giuda ormai l'ha venduto. Che mistero grande questa umanità. Chi può dire io sono completamente diverso da Giuda? Chi può dirlo? Solo la Madonna. Ma qualche volta, capite, anche a noi è venuta l'idea di tradire. E allora? Che faccio? Scappo? No, voglio vivere il trido, voglio stare davanti alla croce e voglio vedere tutto di Gesù, voglio sentirlo, voglio sentire il suo respiro, voglio stare con Lui in questo trido, voglio stare con Lui, voglio stare dietro a Lui, non mi voglio scandalizzare, voglio vedere dove mette i piedi, voglio sentire proprio vedere le orme, dove cammina, voglio baciare dove cammina, perché quei passi mi hanno salvato. Mi accontento di guardare dove cammina e di baciare l'impronta mentre porta la croce. Voglio stargli dietro. Questo dobbiamo fare, imparare da Gesù. E questa settimana appunto è una grazia immensa. Ma sapete che una settimana così vissuta bene cambia la vita? Vi apre le porte del paradiso. Questa settimana apre le porte del paradiso, i tuoi peccati sono spazzati via, ma devi stare sulla croce con Lui, capire che cosa ha sentito Lui. Quando ha visto questa massa di gente che siamo noi, Lui sulla croce 2000 anni fa vedeva me, vedeva te e sapeva che stava morendo per me e per te. L'ha visto già il nostro tradimento, ma quell'amore lì serviva a noi per dire adesso sì, Signore, voglio stare con te. Quell'amore lì serviva adesso a noi, serve adesso a noi. Il Signore ci ha salvato 2000 anni fa, ma ci sta salvando adesso. Se io gli dico sì, Signore, io ci voglio stare sulla croce con te, ci voglio proprio stare, perché è lì che si risorge, è lì che si capisce com'è la vita.
Preghiamo. Concedi a noi di credere, o Dio Onnipotente, che la morte del Figlio Tuo, celebrata in questi misteri, ci renda partecipi della Tua stessa vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Fratelli afflitti, o gloriosa Santa Rita, aiutali perché sappiano contemplare la croce con i tuoi stessi occhi e trovare in essa la forza di cui hanno bisogno.
Per guardare la croce,
allevia con la tua intercessione le loro pene, liberali dalle sofferenze e ottieni il bene prezioso della salute e della santità.